voi dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Parola del Signore. I Vangeli sinottici, i cosiddetti sinottici, che sono Matteo, Marco e Luca, aprono la vita di Gesù con il racconto delle tentazioni, come se fosse il prologo della sua vita pubblica. Io penso che lo facciano, ma poi mi dicono, io non me ne intendo molto di questo, ma dicono i conoscitori anche dello stile letterario degli ebrei di quel tempo, vedeva le cose in questo modo, cioè una caratteristica della vita di una persona, quando facevano una biografia, la concentravano, piuttosto che spalmarla su tutta la vita, la concentravano in un episodio, non per dire che è successo una volta sola, ma per dire che è stata una caratteristica di tutta la vita di quella persona. Quindi di Gesù il racconto delle tentazioni, specialmente i sinottici, lo fanno una volta sola. Ma non per dire che sarà stato tentato, avrà avuto davanti a sé la possibilità di scegliere più strade, quindi con delle tentazioni più volte, continuamente nella vita, come tutti. Però è una mia interpretazione, però figuratevi se io mi sento così bravo da osare un'interpretazione, ma questa sì, perché io la trovo troppo evidente, ve l'ho parlato altre volte anche. Nel Vangelo di Luca, solo nel Vangelo di Luca, si parla di un'altra tentazione di Gesù, che però viene interpretata, poi ve lo dico dopo quando ve l'ho raccontata, però in genere viene interpretata in maniera simbolica. Forse perché si pensava era indegno di Gesù provare una tentazione, non lo so. A me sembra bellissima, poi giudicate voi invece. E io nei secoli è sempre stata interpretata così. Cosa dice Luca? Luca dice che dopo l'ultima cena, quindi siamo alla fine della vita di Gesù, poche ore prima che sia arrestato, quindi un giorno prima o due giorni prima che l'abbiano ammazzato. Luca racconta che dopo l'ultima cena andarono, questo lo sapete anche voi, nell'orto del Getsemani, dove sudò sangue, proprio secondo Luca. Luca era un medico, fra l'altro, quindi è molto attento a queste particolari delle reazioni fisiche di Gesù anche. E Luca racconta, ascoltate bene, tanto è corto, sono due righe soltanto, ma secondo me è denso di significato, quel significato che invece è stato coperto, nascosto nella classica interpretazione, ma per secoli, non per un esegeta che ha dato una sua lettura, per secoli si è taciuto su questa interpretazione che io suggerisco. Il Vangelo di Luca racconta che giunti nell'orto del Getsemani, dove Gesù si sentì abbandonato perché i discepoli dormivano, vi ricordate, no? Gesù a un certo punto disse a loro, cito testualmente, disse: «Quando vi ho mandato senza borsa, né sacca, né sandali, vi è mancato forse qualcosa?» Cioè Gesù dice: vi ricordate che io vi ho detto andate nel mondo e raccontate questa speranza che io vi ho annunciato? Cioè che Dio non è un Dio giudice che sta lì contento di punire, Dio è amore e quindi nel rispetto della responsabilità e dell'autonomia di ciascuno è disposto ad accogliere. e vi ho detto andate a raccontarlo senza portare nemmeno le scarpe di ricambio, senza portare soldi fra di voi, disarmati, inermi. Vi è mancato forse qualcosa? E loro rispondono, no, nulla. E Gesù continua dicendo, ma ora i tempi sono diversi. Chi ha una borsa la prenda, e così chi ha una sacca, e poi, e chi non ha una spada venda il mantello e ne compri una. Voi lo sapevate, ve lo ricordavate questo? Aspetta, non è finito ancora. E due dei discepoli tirano fuori la spada e dicono, eccola, ce l'abbiamo. Quindi i discepoli erano armati, gli apostoli erano armati nell'orto del Getsemani. Forse era comune per quei tempi per difendersi dai briganti, non lo so. E poi Gesù con una risposta ellittica, una parola sola, bellissima secondo me, e gli intenditori dicono che quando un racconto antico è ellittico, cioè una parola sola come una pennellata, è ancora più credibile, perché gli amanuensi semmai lo modificano, lo integrano, lo perfezionano. E allora Gesù domanda, quando vi ho mandato così vi è mancato nulla? No, nulla. Ora però i tempi sono diversi. Chi ha una sacca se la prenda, chi ha un vestito di ricambio se lo porti dietro, chi non ha una spada se la compri. Ecco maestro, ce l'abbiamo, è Gesù, basta così. Questo è il racconto. Io lo trovo stupendo. Sapete come era stato interpretato? Ma Gesù parla della spada, della giustizia, della fortezza, ma che c'entra? Era una tentazione forte. Gesù, mettiamoci nella pelle di Gesù. Gesù sa che lo stanno per arrestare. Gesù è consapevole ormai che ha una missione da compiere. Poi uno ci potrà non credere. Lui è convinto che ha una missione da compiere. Addirittura, sempre il Vangelo di Luca racconterà che questa consapevolezza di una missione da compiere gli venne fuori anche da bambino, a 14 anni, quando si sperse nel Tempio. Ve lo ricordate? Comincia allora a accorgersi di avere una missione. Quando lo perdono al Tempio, i genitori lo rimproverano e lui dice, perché mi cercavate? Non sapevate che io debbo obbedire a questa voce del Padre mio che mi ha dato questo incarico? Qui ormai Gesù sa di essere alla fine della vita, sa che stanno per arrestarlo. Cosa avrà pensato? Allora il mio compito svanisce, mi ammazzano. Quindi il compito che io ho ricevuto non potrò compierlo. E ci stupisce se lui abbia pensato anche a dire lo devo difendere a tutti i costi, anche con la spada. E poi immediatamente, quando si rende conto, basta così. Poi dirà più tardi, quando Pietro tirerà fuori la spada, vi ricordate? E colpirà Malco all'orecchio, dirà rimetti la spada nel fodero. Cioè ha cambiato idea ormai. Rimetti la spada nel fodero, perché chi di spada ferisce, di spada muore. Se si piglia la via della violenza non si sa dove si va a finire. Pensate che attualità hanno queste parole oggi. Io lo trovo un episodio stupendo e io lo trovo veramente un tradimento interpretarlo in maniera simbolica. Allora si interpreta tutto in maniera simbolica. Allora Gesù non è morto, era solo per dire che ha avuto delle persecuzioni. Non capisco perché un episodio come questo venga interpretato, sia stato storicamente interpretato in maniera simbolica. Gesù quindi ha avuto, anche allora provò la medesima tentazione. Questa è la prima cosa che mi sento di dirvi sulle tentazioni di Gesù, che me lo fanno diventare più vero, più vicino, più uomo anche. Parto anche da un'altra osservazione fondamentale che a me sembra molto importante, poi giudicatelo voi. nessuna delle tre tentazioni, vi ricordate, Marco non le racconta le tentazioni, lo dice in due righe, fu tentato, ecco. Ma gli altri le raccontano. Vi ricordate quali sono le tentazioni? Gesù esce dall'esperienza del digiuno, 40 giorni nel deserto, poi 40 è un numero simbolico, quanti non si sa, insomma ha fame, perché viene dall'esperienza di un digiuno. E il tentatore gli dice: Dio è con te, approfitta di questo fatto che Dio è con te, e quindi risponde a tutto quello che gli chiedi, di a queste pietre che diventi in pane, e sfamati, comincia a usare per te, a tuo favore, il potere che hai. E Gesù la respinge, questa è la prima tentazione. Poi ce n'è un'altra, dice: vedi quella torre del Tempio? Sali sopra e buttati giù e costringi Dio a intervenire in maniera spettacolare, perché tutti vedano che Dio è dalla tua parte. Allora la gente si impaurirà e ti verranno tutti dietro. E Gesù la respinge. Poi la terza, la più terribile, che dice: inginocchiati davanti al potere, sii servo del potere e il potere ti darà la sua forza. La gente così ti ubbidirà più facilmente. A me colpisce che nessuna delle tre tentazioni vuol distogliere Gesù dalla missione che ha. Molto sottile questo. Sarebbe stato troppo ingenuo la tentazione che diceva: ma chi te lo fa fare di pigliare questa strada? Goditi la vita, tu sei figlio di Dio, sei profeta di Dio, goditi la vita e lascia perdere. No, le tentazioni sono tentazioni che gli indicano, secondo la tentazione, il modo migliore per portare a termine la sua missione. Quindi molto sottile. Non è la tentazione di tutti questa? Non della Chiesa e basta, di tutti, anche di voi genitori. Come educare i figli? Con la scorciatoia dell'autoritarismo o col servizio dell'autorevolezza? Questo va deciso. Questa è un'alternativa che tutti abbiamo davanti. Siamo continuamente chiamati a scegliere fra realizzarsi nel dominio, nel possesso delle cose, oppure nel dono di sé all'altro. Certo, col potere ti sembra di arrivare prima allo scopo a cui tu vuoi arrivare, ma che è meglio che anche nel rapporto educativo con i figli, è meglio che il figlio faccia mezzo centimetro in avanti in 10 anni perché è responsabilizzato e convinto di quello che fa, o faccio 1 chilometro in 1 settimana perché lo portate per forza sulle spalle? Questa è una scelta che va decisa. Mi viene in mente, io ritengo che Dostoevskij sia uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi. Vi ricordate, lo cito sempre, l'abbiamo sceneggiato anche al catechismo con i ragazzi. Vi ricordate il grande inquisitore dei fratelli Karamazov di Dostoevskij? È stupendo, eccoli. E affronta proprio questo problema. Gesù ha scelto l'altra strada. E queste tre tentazioni sono modalità differenti di un'unica tentazione, quella di imboccare la scorciatoia del potere per giungere al cuore dell'uomo. Nel migliore dei casi per portarlo a una presunta salvezza in catene, piuttosto che fare scattare la sua responsabilità. Queste sono le tentazioni, e quindi i peccati più pericolosi secondo il Vangelo. Io penso che anche quando io sono stato tanto in confessionale nella mia vita di prete, ora meno, ma un tempo io ci stavo 6-7 ore al giorno, quando ero in Duomo specialmente. Io ritengo che nelle confessioni le persone raramente si autocriticano o si autoaccusano con cose di questo tipo. Tanto sesso, parolacce, bestemmie, mormorazioni, mentre il mondo piglia fuoco per le guerre, perché si benedicono le armi. sottili dinamiche di potere dominano nei rapporti. Questo è, io credo, il peccato che ci allontana più di tutti dal Vangelo. E non alludo, lo ripeto, tanto a quelle persone che sembrano più organiche a queste tentazioni, a questi peccati: politici, papi, padroni. Tutti abbiamo la tentazione di imboccare la strada scorciatoia del potere, perché tutti abbiamo spazi, piccoli o grandi, in cui esercitiamo il potere. Come se il regno di Dio fosse un luogo in cui basta arrivarci in qualsiasi modo. Il regno di Dio non è un campo di concentramento del bene, anche se del bene sarebbe sempre un campo di concentramento. Non è un luogo in cui si può arrivare in qualsiasi modo. La salvezza viene, secondo Gesù, quando una coscienza si sveglia e si mette in cammino con gli altri. Quando uno si accorge della sofferenza, delle mancanze degli altri e se le fa carico, non quando piove pane dal cielo. Il regno di Dio, io da ragazzo lo pensavo, il regno di Dio sarà il luogo dove i desideri saranno tutti soddisfatti, quindi non ci sarà più fame, sarà più bisogno di case, di, nemmeno di rapporti, tutto facile. Invece il regno di Dio è il luogo, quello di cui parla Gesù, dove io mi accorgo del tuo vuoto e ti do una mano per riempirlo. Il regno di Dio è descritto bene dalla parabola del Samaritano. È quando io mi chino su chi è caduto e amorevolmente lo rimetto in piedi. Questo è il regno di Dio. Il regno di Dio non è il luogo dove siamo tutti a pancia piena, con i desideri tutti super soddisfatti. Ecco, questo mi sembra un'altra cosa importante che viene fuori da un'analisi attenta del racconto delle tentazioni. Quindi ci dice, le tentazioni di Gesù ci dicono una cosa molto importante, che se anche tutti gli uomini avessero una vita in cui poter soddisfare i bisogni fondamentali, come pane, la casa, e entro certi limiti, come dicevo prima, anche avere relazioni con gli altri, se non ci fossero più guerre nel mondo, se tutti adorassero l'unico Dio, questa non è la salvezza di cui parla Gesù. Perché c'è un modo di raggiungere questi obiettivi, questi fini, accettabile anche da Satana, per dirla con il linguaggio di oggi. Poi Satana, quello che c'è dietro Satana, si può immaginare facilmente, ecco. Perché si può essere pasciuti e servi. Ci possono non essere guerre nel mondo, ma perché c'è una nazione super armata che fa paura a tutti e nessuno ha il coraggio di mettersi contro. Non è questo il regno di Dio. Il regno di Dio non è quando non c'è più guerre, quando c'è pane per tutti, quando nessuno ha bisogni fondamentali da soddisfare. Il regno di Dio è quando la responsabilità di ciascuno esplode in pienezza, comincia quindi a rendersi conto del senso della propria vita. Certo, se uno crede che il progetto di Gesù sia stato togliere l'ingiustizia dal mondo, togliere la violenza, togliere la fame, l'ingiustizia, con una controviolenza uguale e contraria, allora Gesù ha fallito il suo scopo. Il suo progetto, si potrebbe dire, è stato inchiodato sulla croce con lui quel giorno, fallito in pieno. Ma se il suo progetto era annunciare che tutti siamo abbracciati dalla cura del Padre che ci ha generati e quindi siamo chiamati a vincere il male con la forza fragile dell'amore, con una pietà solidale che mette in moto altre coscienze, allora lo scopo non si raggiunge attraverso la scorciatoia del potere, come il racconto delle tentazioni ci dice, ma attraverso una gestazione lenta che prevede anche sconfitte, La sconfitta non è il fallimento dello scopo che ci siamo raggiunti. Le soluzioni dei grandi problemi della vita non puoi chiamarle nel loro spuntare, morire e rinascere, giorno per giorno. Allora la sconfitta può essere anche tempo di gestazione, di pazienza, di correzione del tiro, di rilancio della speranza. Quindi è un messaggio di grande speranza questo. Gesù dice, non so se ve le ricordate le parole di Giovanni, nel mondo avrete tribolazioni e fatiche, però coraggio, io ho vinto il mondo. Verrebbe da dire, che t'ha vinto? Tu sei inchiodato su una croce come un delinquente. Io ho vinto il mondo, dice Gesù. Quando appare chiara questa vittoria? Ci si può credere o non credere, ma questa vittoria appare chiara proprio nel momento in cui è in croce e la gente gli dice: dimostrati potente come Dio vorremmo che fosse, scendi dalla croce e uccidi, vinci, schiaccia a terra tutti quelli che ti hanno condannato. E vi ricordate la risposta di Gesù: Padre, perdonali, non l'hanno fatto apposta. Questa è la vittoria che vince il mondo. Lo so che spesso non è facile crederci, ma non c'è altra strada, io credo. Altrimenti la storia diventa sempre un alternarsi di vincitori e sconfitti, una volta uno, una volta un altro, ma non se ne esce da questo. Io credo che il tremore con cui Gesù viveva i facili applausi, la fuga davanti a quelli che lo volevano far re, vi ricordate? Quando moltiplica i pani e i pesci, la gente, siamo sempre lì, va lì e gli dice: tu devi essere il nostro re. Vorrebbe da dire: con te si mangia, insomma. E Gesù scappa e va su un monte. Quindi il tremore con cui Gesù vive gli applausi, pensate a quelli della Domenica delle Palme, dell'ingresso in Gerusalemme, che durano quanto un fiat. Poche ore dopo saranno quelli che dicono: condannalo a morte. Gesù li vive sempre con sospetto, questi facili applausi. E anche il respingere le tentazioni del potere, come abbiamo letto oggi, ha un grande significato, non solo per la vita della Chiesa, anche per la vita dei popoli, anche per la vita personale, anche nel rapporto di coppia, anche nel rapporto con i figli. Ecco, io credo era questo che volevo dirvi. A me sembra che il racconto delle tentazioni, se lo interroghiamo, se lo strizziamo come un limone per fargli uscire tutti i significati compressi che ha, e secondo me sono tanti, abbia da lanciare questi segnali. Mi piacerebbe riparlarne con voi anche. Per esempio il lunedì, nella riunione biblica che facciamo, lo possiamo riprendere e approfondire questo aspetto. Prendete il libro delle preghiere, dei canti.